Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'esenzione dai dazi per 3 anni in cambio di medicine a prezzi contenuti. Accordo tra Stati Uniti e varie aziende farmaceutiche, tra cui Roche e Novartis. Nomi e foto inedite. Il Dipartimento di Giustizia americano inizia a pubblicare gli Epstein File, ma alcune pagine sono censurate e scoppiano le polemiche. Operazione militare contro l'ISIS in Siria e la rappresaglia di Washington dopo l'uccisione di 3 americani, colpiti oltre 70 obiettivi del gruppo islamista. Rapina all'alba in un distributore di benzina a Locarno, la commessa è stata legata, svuotata la cassa e caccia all'uomo la polizia alla ricerca di testimoni. Lo sci, l'austriaca Hütter vince la discesa di Val d'Isère, fuori dalle 15 tutte le Svizzere, in Val Gardena in corso la libera maschile, avanti Von Almen e Odermatt. Negli Stati Uniti dunque Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con 9 case farmaceutiche per abbassare i prezzi di alcune medicine. Tra queste ci sono anche la svizzera Novartis e Genentech, di proprietà del colosso elvetico Roche. In cambio dell'esenzione dai dazi statunitensi, le Big Pharma si impegnano a effettuare investimenti miliardari negli Stati Uniti. Da Washington, Andrea Vosti.
Alla Casa Bianca c'erano i boss di 9 tra le più importanti case farmaceutiche al mondo, tutti stretti attorno al presidente degli Stati Uniti. In cambio di un'esenzione triennale da qualsiasi dazio, le Big Pharma si impegnano a ridurre i prezzi di una serie di medicinali, affinché il loro costo negli Stati Uniti sia uguale, non più 3 o addirittura 4 volte più caro rispetto al resto del mondo.
Whatever the lowest price is, that price will come down to that price. So we will get the lowest price anywhere in the world.
Tra le 9 case farmaceutiche che hanno raggiunto un accordo con l'amministrazione Trump, ci sono anche le svizzere Novartis e Genentech, filiale della basilese Roche. Oltre all'abbassamento dei prezzi dei farmaci, le aziende promettono investimenti miliardari negli Stati Uniti. Roche ha messo sul piatto 50 miliardi di dollari, Novartis ha promesso investimenti per 23 miliardi nei prossimi 5 anni e la costruzione di 9 siti di produzione e centri di ricerca. Come ha spiegato ieri alla Casa Bianca il CEO Vasant Narasimhan.
What I want to highlight to you is we're bringing the manufacturing of these technologies to the United States now.
Durante l'estate Donald Trump aveva minacciato dazi fino al 200% sulle importazioni di farmaci se le case farmaceutiche non avessero intrapreso passi concreti per ridurre i costi.
I'm going to call a meeting of the big insurance companies that have gotten so rich.
E adesso nel mirino del presidente, in seria difficoltà nei sondaggi, ci sono i principali gruppi assicurativi statunitensi. Obiettivo della Casa Bianca, ottenere forti sconti sulle polizze. Anche per riconquistare quella fetta di elettorato che accusa il presidente di non avere fatto abbastanza per ridurre il costo della vita.
Fin qui dunque la cronaca dagli Stati Uniti. Ora vogliamo capire meglio l'impatto di questo accordo per l'economia svizzera. Allora Alan Crameri qui in studio con me. Niente dazi per la farmaceutica, verrebbe da dire tutto bene quel che finisce bene.
Beh, di certo un sospiro di sollievo per il settore che più esporta negli Stati Uniti e che resterà senza dazi anche in futuro, ben lontani quindi da quei 200% di dazi minacciati in passato, anche se va detto in fondo, dopo la firma a metà novembre tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti, c'era un tetto massimo, una garanzia anche per la farmaceutica di un 15% massimo. Detto questo, restano però dei potenziali effetti negativi per l'economia svizzera, anche se difficili da quantificare. Il primo sono gli investimenti fatti negli Stati Uniti, promessi negli Stati Uniti e che forse mancheranno in Svizzera, e il secondo sono i potenziali effetti sul prezzo stesso dei farmaci in Svizzera.
Ecco, quest'ultimo punto è un po' il cuore dell'accordo. Quali sono allora i meccanismi che potrebbero avere conseguenze per noi qui in Svizzera?
Ma Trump, l'abbiamo sentito, esige il miglior prezzo sui farmaci, vuol dire che nessuno può avere uno sconto maggiore. In Svizzera i prezzi dei farmaci sono quelli che sono protetti da un brevetto, sono concordati con l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, quindi sono il frutto di un accordo tra Stato e industria, come in tantissimi altri paesi. Ora, se le farmaceutiche negli Stati Uniti devono offrire il prezzo più basso, beh, potrebbero alzarlo altrove per evitare di perderci troppo. Il direttore di Novartis Novartis qualche mese fa aveva detto che i prezzi in Svizzera sono troppo bassi, quindi un alzamento è ipotizzabile. Scenario ancora peggiore: un'industria farmaceutica potrebbe anche ritardare l'offerta sul mercato svizzero di un suo farmaco o di una sua terapia per evitare problemi negli Stati Uniti, e questo evidentemente a scapito dei pazienti in Svizzera.
Ecco, ma quanto sono realistici questi impatti negativi sul mercato dei farmaci svizzeri?
Ma è difficile fare pronostici vista la complessità di questo mercato. Già oggi in fondo ci sono lungaggini prima dell'ammissione di alcune terapie a causa di questo tira e molla sui costi. E per quanto riguarda il prezzo in generale dei farmaci, cosa attendersi in Svizzera? Beh, già oggi qui da noi sono tra i prezzi relativamente più alti nel confronto europeo. Va però detto che appunto gli Stati Uniti non rientrano nel confronto che viene fatto con dei paesi di riferimento.
Ecco, concretamente abbiamo parlato per adesso genericamente di farmaci, ma stiamo parlando di tutti i farmaci attuali?
No, non è così, e questo mi sembra un aspetto comunque rilevante, anche se non sono ancora pubblici tutti i dettagli degli accordi. Se guardiamo i comunicati pubblicati dopo l'incontro di ieri nella Casa Bianca, Novartis scrive che in futuro i farmaci verranno offerti negli Stati Uniti a prezzi paragonabili ad altri paesi con un elevato potere d'acquisti. Quindi vediamo, su quelli in futuro i prezzi sono paragonabili. Genentech, che è la filiale di Roche, scrive che molti dei suoi prodotti verranno offerti a prezzi comparabili ad altri paesi al programma statunitense Medicaid, che è quello per i pazienti con redditi bassi. Quindi vediamo che c'è una certa vaghezza nella formulazione di queste promesse, e di certo i prezzi bassi non valgono per la totalità dei farmaci e tantomeno per l'intero mercato statunitense.
In conclusione e in sintesi, Alan, possiamo dire che l'impatto reale potrebbe essere minore rispetto agli annunci di ieri sera alla Casa Bianca?
Sì, potrebbe. Come spesso si nota con gli annunci di Trump, potrebbe essere che le parole usate al momento dell'annuncio sono molto più antisonanti dell'effetto concreto, però dobbiamo monitorare l'evoluzione di questo mercato, compresi potenziali ripensamenti negli Stati Uniti che non si possono mai escludere.
Grazie Alan Kramer per queste spiegazioni. Ci sono anche Mick Jagger, Bill Clinton e Michael Jackson tra le oltre 300.000 pagine di documenti relativi alle indagini su Jeffrey Epstein pubblicate ieri dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La legge approvata dallo stesso Donald Trump ne richiedeva la pubblicazione integrale. Il resto verrà pubblicato nelle prossime settimane, fa sapere la Casa Bianca, già perché non tutto è stato pubblicato e ci sono proteste, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Congresso, come ci spiega il nostro collaboratore Cristiano Valli.
The Justice Department's document dump this afternoon does not comply with Thomas Massie and my Epstein Transparency Act.
Non hanno rispettato la legge. Roccana è durissimo, seguito poco dopo da Thomas Massie. Hanno redatto l'Epstein Transparency Act, la legge che obbligava il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici tutti gli atti relativi ai procedimenti contro Epstein entro la mezzanotte di ieri. Ci sono interi documenti secretati senza spiegazione, prosegue Cana. Non sono stati resi noti i nomi delle decine di figure prominenti che hanno compiuto anch'essi reati o hanno assistito al compiersi di reati.
We have not seen the draft indictment that implicates other rich and powerful men who were on Epstein's rape island, who either watched the abuse of young girls or participated in the abuse of young girls and the sex trafficking.
Tra il materiale inedito pubblicato, centinaia di pagine riguardano gli appunti degli interrogatori delle vittime raccolti durante le inchieste. Vengono descritti nel dettaglio i crimini commessi da Jeffrey Epstein, il modo in cui selezionava le vittime, la rabbia quando non credeva fossero minorenni, le insistenze perché le ragazze non fossero latine o avessero la pelle scura. Migliaia di pagine faticose da leggere per le atrocità che contengono e per come sono state normalizzate dal magnate morto nel 2019. A mancare i nomi dei complici, dei carnefici, dei testimoni omertosi. Da qui le reazioni che vanno dall'indignazione delle vittime alla frustrazione bipartisan di molti membri del Congresso. Reazioni paradossalmente amplificate dalla mole di ciò che non si è reso pubblico. Difficile, si fa notare, non chiedersi chi si vuole proteggere. La legge richiede che tutto fosse accessibile, indicizzato, facilmente navigabile, concludono Cana e Massi. Ci riserviamo ogni opzione legale, l'impeachment per i membri del Dipartimento di Giustizia, l'arresto per oltraggio, l'incriminazione.
Thomas Massie and I are exploring all options. It can be the impeachment of people at justice, inherent contempt, or referring for prosecution those who are obstructing justice.
Spostiamoci in Siria. In Siria è iniziata l'operazione Occhio di Falco, operazione militare americana contro combattenti e infrastrutture dello Stato Islamico, ISIS, che lo scorso 13 dicembre a Palmira aveva colpito e ucciso due soldati e un interprete americani e ferito altri cinque soldati, di cui due delle forze di sicurezza siriane. Non è il primo raid contro il gruppo terroristico di questa settimana, però, Naima Kikerio, questo è sicuramente il più importante. Di attacchi così non se ne vedevano da anni, e il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha tuttavia precisato che si tratta di una risposta diretta, e ha esplicitamente detto che è una vendetta e non l'inizio di una guerra.
Sì, non è una guerra, però questa operazione per qualche giorno dovrebbe proseguire. Fonti militari americane hanno detto che ci saranno raid fino a martedì mattina. Non sappiamo però se con la stessa intensità che abbiamo visto questa notte. Effettivamente questo è stato un attacco pesante, sono stati colpiti più di 70 obiettivi a Raqqa, che sta nel nord, a Palmira, che è al centro, e nell'est della Siria. Il bilancio dei miliziani jihadisti neutralizzati però non è molto alto, si parla di 23 terroristi uccisi o arrestati, e secondo recenti stime fra Siria e Iraq ce ne sono almeno 2500, che sono molto più attivi da quando è caduto il regime siriano, quindi c'è ancora molto da fare. Come ricordavi, ci sono state diverse operazioni contro lo Stato Islamico questa settimana, almeno 10, ma ce ne sono state tante in generale negli ultimi 6 mesi, almeno 80, a cui partecipano anche altri paesi, le forze irachene e siriane ovviamente, ma anche altri come la Giordania, che questa notte ad esempio ha fornito supporto agli americani.
Ecco, va detto, Naima, che anche la Siria collabora a questa operazione. D'altronde l'attacco di una settimana fa avvenuto nel suo territorio contro gli Stati Uniti imbarazza, perché con gli Stati Uniti è in corso un riavvicinamento, un attacco che sicuramente quindi possiamo dire costituisce una grande sfida per il governo di Damasco.
Sì, Damasco di problemi e sfide ne ha diverse. Il primo problema è che ci sono ancora fette di territorio troppo grandi che non sono sotto il suo controllo. Ricordo che a nord ci sono le forze curde e che a sud, sotto Damasco, il presidente al-Shara non può neanche mandare il suo esercito perché Israele, che di lui non si fida, gli ha imposto questa limitazione. Poi c'è l'est. Gli americani hanno colpito soprattutto Deir ez-Zor, una zona verso il confine iracheno, in cui sono anni che si cerca di debellare lo Stato Islamico senza successo. Ai tempi del pseudo Stato, quindi fra 2014 e la fine del 2017, controllava vaste zone, ricchissime tra l'altro di petrolio, con cui ha riempito i suoi forzieri. Anni fa si stimava che controllasse solo l'1% della Siria, quindi pochissimo, eppure lo Stato Islamico costituisce ancora una grandissima sfida a livello di stabilizzazione del paese. Altro problema di Damasco è che questi estremisti sono ovunque, anche nel mezzo delle sue forze armate. L'attentatore di Palmira era una recluta, infatti, della sicurezza siriana. Era un jihadista fra tanti, tant'è che regolarmente ci sono scontri ed esecuzioni di siriani non sunniti. Se poi lo Stato Islamico attacca i soldati americani, di certo l'impegno di Washington a collaborare con Damasco viene messo alla prova. Trump vuole ritirare i suoi soldati dalla Siria, ma c'è bisogno che la situazione sia stabile, e c'è bisogno anche che il governo di al-Shara dimostri di saperla mantenere questa stabilità, perché il presidente americano non vuole assolutamente doversi impegnare nella costruzione del nuovo Stato siriano.
Grazie Naima. Naima Kikerio e la rappresaglia americana contro l'ISIS in Siria. La cronaca dal Ticino: c'è stata una rapina in pieno centro a Locarno questa mattina presto. Un uomo ha legato la commessa e ha svuotato la cassa. I dettagli con Alessandro Broggini.
Sorprende il luogo, a pochi metri dalla rotonda di Locarno in via Simene, appena fuori dalla città vecchia. Il distributore di benzina ospita il negozio di una nota catena di proprietà della grande distribuzione svizzera, che apre alle 6 del mattino. Si può supporre che quindi l'autore della rapina, che ha agito a volto parzialmente coperto, abbia atteso l'arrivo della commessa, perché secondo quanto comunicato dalla polizia i fatti sono avvenuti alle 5:30. Ha quindi avuto il tempo di minacciarla, secondo le nostre informazioni, con un'arma bianca e di legarla mani e piedi con il nastro adesivo. Per lei uno shock molto grande, ma nessun danno fisico, ci hanno detto in cantonale. L'uomo invece ha svuotato la cassa ed è scappato, apparentemente senza lasciare traccia. Appena ricevuto l'allarme è scattato il dispositivo per la ricerca, con polizia cantonale, quella della città e quella dei trasporti, insieme alle guardie di confine. La polizia chiede pure aiuto alla popolazione e fornisce informazioni sull'autore. Alto circa 1,75-1,80 m, con una giacca scura, i jeans e delle scarpe nere.
E di poco fa la notizia di un'altra rapina, una seconda rapina dunque avvenuta intorno alle 11, questa volta a Cadenazzo. Ad essere stato preso di mira, secondo informazioni raccolte dalla RSI, è stato un cambio valute. Abbiamo avuto la conferma da parte delle forze dell'ordine, che però per il momento non forniscono ulteriori dettagli. E c'è stato sempre in Ticino un incidente a Canobio questa notte verso l'una. Una donna di 36 anni che camminava in via dei Gelsi è stata investita da un'auto e ha riportato ferite gravi. L'automobilista però è fuggito e la segnalazione arrivata in polizia è giunta da una terza persona che ha notato la donna a terra. Le autorità hanno svolto le prime verifiche per dare un nome all'automobilista, che per ora resta però senza nome. Per questo motivo si cercano altri eventuali testimoni. Sempre da Ticino, questa volta si tratta di politica. L'UDC ha annunciato di voler presentare un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Gran Consiglio di aumentare le stime immobiliari del 15%. Quale lo scopo di questa iniziativa? Sentiamo il consigliere nazionale democentrista Paolo Pamini.
Due obiettivi: nell'immediato di tutelare gli interessi dei proprietari fondiari, che si troverebbero per esempio a pagare rette di case per anziani più alte, avere maggiori difficoltà d'accesso ai sussidi per i pannelli solari, alle borse di studio, per non parlare degli effetti fiscali naturalmente. Ma soprattutto vogliamo bloccare questo decreto perché posticipa di 10 anni la revisione generale delle stime, che è il grosso cantiere. Essenzialmente le stime dovranno raddoppiare, ma questo grosso cantiere è la grossa occasione strategica per dimezzare le aliquote sulla sostanza e rendere il Ticino estremamente attrattivo rispetto agli altri cantoni.
Il democentrista Paolo Pamini. Sulla notizia torneremo in 6 di sera. Ci avviciniamo alla fine dell'anno e si moltiplicano le previsioni per il 2026. Che cosa succederà con le guerre in corso? Come si svilupperà l'intelligenza artificiale? Come andrà l'economia mondiale? Nell'ultimo episodio di quest'anno del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, il nostro collega Matteo Burkhardt si è immerso nei pronostici di esperti e gente comune tra pessimisti e ottimisti.
No, il collasso da oggi a domani non credo, da qui a 10 anni neanche, speriamo di no.
C'è chi prevede un tracollo economico, ci sono delle figure autorevoli che fanno delle previsioni cupe a livello economico.
Sì, io ho trovato per esempio la commissaria uscente della SEC, l'ente indipendente che monitora le borse, Caroline Crenshaw.
Perché lei è preoccupata?
Lei dice che lo scenario attuale, in cui si nota una forte tendenza alla deregolamentazione in ambito economico promossa dall'amministrazione Trump, fa pensare che lo scenario attuale possa essere paragonato a quello precedente al 1929, quando ci fu, lo sappiamo, il crollo di Wall Street, un disastro per le borse mondiali.
The analysis of the costs and benefits of our policies has been non-existent. And the repercussions, I would argue, could be dire.
Ma cosa dicono ad esempio le nostre banche?
Beh, ecco, devo dire che le nostre banche sono un po' più tranquille.
Cosa ci aspetta nel 2026? Questo era un estratto del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che trovate come sempre su RSI Play e sulle altre piattaforme di podcast. Con questa segnalazione è tutto da parte mia, vi lascio allo sport e vi auguro un buon pomeriggio.